Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
L'ultima sera del millennio.
Conversazioni sul passato e sul futuro dell'umanità. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il testimone del Novecento che incontriamo oggi è nato nella prima metà del secolo, classe 1934. Aspetto di antico gentiluomo, fronte spaziosa, sguardo pensoso e vagamente timido e anche molto intenso. Su due polpastrelli, per distrazione o forse per vezzo, sono rimaste tracce di colore giallo oro. Avrete forse già capito che sto parlando di un pittore. È Ruggero Savinio. Prima personale, Milano, 1962. 1986, premio Guggenheim per la pittura, che ogni due anni viene conferito a un artista italiano e a uno statunitense. E anche nell'86 esposizione alla Art International Exposition di Chicago. 1995 e 1998 partecipa alla Biennale di Venezia. Ruggero Savinio viene da una famiglia d'arte, come ci spiegherà egli stesso. Maestro Savinio, questa del 31 dicembre del 1999 sarà un po' una prova generale dell'altra notte di passaggio, l'ultima del secolo e del millennio, il 31 dicembre del 2000. Lei ha già in mente come passerà questa notte speciale?
Devo dire di no, veramente non ce l'ho in mente affatto. Ma devo dire anche che non ci penso molto, perché adesso non voglio esagerare con l'indifferenza per l'evento, ma insomma effettivamente questo evento mi tocca fino a un certo punto, non so perché. Forse perché a una certa età della vita si diventa più indifferenti al trascorrere del tempo, e poi perché mi sembra che più che al passaggio sono interessato, diciamo, al tempo in sé, diciamo pure. Insomma, non mi sembra che una tappa sia così fondamentale. Anche se mi ricordo che quando ero giovane l'idea di toccare il millennio mi sembrava un traguardo assolutamente irraggiungibile.
E perché secondo lei invece gli uomini sono così portati a sottolineare i passaggi, a celebrare insomma questo tipo di anniversari?
Beh, in questo caso è molto comprensibile, perché è un anniversario molto importante, insomma molto 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 grosso, insomma non si tratta del millennio, non di un anniversario qualunque. Però devo dire che a me sembra, cioè sento poco questo avvenimento, forse perché mi sembra che il tempo nel quale siamo immersi e nel quale siamo incamminati non mi sembra che debba sostanzialmente cambiare con l'avvento del millennio. E quindi mi sembra più importante che il tempo cambi, diciamo, qui e ora, cioè è possibilmente all'interno di noi stessi, insomma.
Comunque noi proviamo a guardare quantomeno indietro e a sbirciare avanti, visto che questa data comunque è stata segnata. Ecco, dal flusso del secolo, del XX secolo e anche del millennio, lei ha dentro di sé fissati nella memoria storica, diciamo, dei punti, voglio dire persone o eventi che abbiano in qualche modo collegato un prima e un dopo, che abbiano rappresentato un presente, come le dicevo, un momento speciale, in sostanza dei rivoluzionari o dei momenti di rivoluzione, di cambiamento?
Sì, ma prima che persone penserei a eventi, effettivamente. L'evento fondamentale per un bambino che è nato nei primi anni 30, come me, è stata la guerra. Mi ricordo il giorno della dichiarazione di guerra, poi mi ricordo gli anni di guerra passati in un modo con la nostra famiglia non, diciamo, nel cuore del conflitto, per fortuna, però la guerra incombeva comunque su tutti noi. E poi mi ricordo la fine della guerra, gli anni successivi, cioè e questo è stato veramente un evento epocale in Italia. Sì, persone che abbiano segnato il secolo ci sono state, indubbiamente. Poi, tra l'altro, le ho anche avvicinate nella mia stessa famiglia, insomma.
E lei rimpiange qualcuno in particolare, proprio umanamente, di
queste persone?
Io sono
sempre stato, diciamo, come carattere, abbastanza tentato dal tenermi in disparte, da non frequentare molto, però ci sono stati alcuni personaggi che mi hanno che mi hanno molto colpito per la loro... Posso dire, per esempio, uno è stato tra gli scrittori italiani che ho conosciuto anche abbastanza bene, Ungaretti, che fra l'altro è stato anche mio professore all'università. E Ungaretti aveva una tale carica di, non solo di intellettuale, ma proprio una tale carica umana, insomma, una, addirittura quasi prorompente. Per cui posso dire che Ungaretti è stata una delle persone che più mi hanno colpito, insomma, e che ricordo con maggiore vivacità.
E allora ricorda, forse ha scolpite dentro di sé anche alcune sue parole, alcuni suoi versi, una sua poesia.
Di Ungaretti? Mi ricordo che in un certo periodo della mia vita, della mia vita di pittore, all'inizio della mia attività di pittore, avevo ripreso a leggere Sentimento del tempo e cercavo una specie di corrispondenza tra quei versi di Ungaretti e quello che stavo facendo. E poi facevo uno strano miscuglio di cose. Erano gli anni della pittura informale. E io cercavo di mescolare tutte queste cose nei primi quadri che andavo dipingendo in quegli anni.
Si sentiva accompagnato dalla poesia di Ungaretti.
Dalla poesia di Ungaretti, sì, cercavo di mettere insieme la poesia di Ungaretti, le letture di poeti antichi che facevo all'università in quel periodo, la pittura informale, cioè un grande guazzabuglio di cose, dove cercavo di trovare un filo che le unisse, insomma.
A una proda, ove sera era perenne di anziane selve assorte, scese e si inoltrò. E lo richiamò rumore di penne che era si sciolto dallo stridulo batticuore dell'acqua torrida. E una larva, languiva e rifioriva, vide. Ritornato a salire, vide che era una ninfa e dormiva ritta, abbracciata a un olmo. In sé, da simulacro a fiamma vera errando, giunse a un prato, ove l'ombra negli occhi s'addensava delle vergini, come sera a piede degli ulivi. Distillavano i rami una pioggia pigra di dardi. Qua pecore s'erano appisolate sotto il liscio tepore. Altre brucavano la coltre luminosa. Le mani del pastore erano un vetro levigato da fioca febbre.
Era L'isola di Giuseppe Ungaretti, tratta da Sentimento del tempo. E dopo quest'isola mi viene in mente l'isola che ogni artista si costruisce attorno. Maestro Ruggero Savinio, mi vuole descrivere il suo studio?
Glielo posso descrivere molto facilmente anche molto rapidamente, perché è minuscolo, cioè è un piccolissimo studio.
Non è detto che luoghi minuscoli siano semplici da descrivere.
No, infatti forse non è semplice. Però è veramente molto piccolo. Ha un terrazzo affacciato su questo quartiere semiperiferico di Roma, oltre il quale si vede la città antica fino ai castelli. Questo è un elemento di grande fascino e suggestione del luogo. E poi mi piace anche il fatto che sia piccolo, mi dà un senso di raccoglimento che mi piace, dove insomma, mi trovo bene a lavorare in questo ambiente così piccolo e gremito, d'altra parte, perché gremito di quadri, gremito di telai, di tutti gli oggetti del pittore e anche di libri, in particolare libri di pittura, libri d'arte.
In questo luogo così piccolo ma così sfondato verso lo spazio esterno, mi sembra di capire, mi sembra di vedere, lei per esempio ascolta la radio?
Sì, direi sempre ascolto la radio, e spesso ascolto la radio dove si parli anche spesso di argomenti culturali, però a volte per lunghi momenti ascolto anche dei programmi di solo musica.
Perché ha scritto di aver ricevuto in assegnazione un territorio tra le ombre?
Non solo lo ricordo, ma è un tema che mi occupa costantemente, perché è qualcosa al quale ho pensato, ho riflettuto a lungo, naturalmente come riflette un pittore, un artista, cioè riflette a posteriori, cioè prima c'è il lavoro e dopo la riflessione sul lavoro. In questo caso l'ombra per me è stata sempre molto importante come categoria, sia dal punto di vista puramente pittorico, cioè l'ombra come contrario della luce, ma non solo il contrario, come qualcosa da cui la luce emana, cioè come il cuore, diciamo, della luce, dei colori, insomma. E così, per esempio, ho sempre pensato che, e penso tuttora, che il colore nella pittura debba nascere da un grembo, per così dire, da un grembo oscuro, insomma, e via via stabilire un percorso verso la chiarezza, insomma. Questo è qualcosa che non dico che vada contro, ma insomma è un atteggiamento in qualche modo antinovecentesco, perché il Novecento invece ha cercato il colore assoluto, il colore timbrico, come se il colore potesse essere conquistato subito e una volta per tutti. In realtà io penso che il colore debba essere appunto una conquista a partire dall'oscurità.
Questo discorso è un po' analogo all'altro che lei fa circa la forma, che è un punto d'arrivo e non un punto d'inizio. È il frutto di una ricerca, evidentemente.
Sì, sì. Dunque, poi tra l'altro che la forma punto d'arrivo è una cosa in cui credo e che ho trovato espresso proprio più o meno in questi termini così, così semplici e secchi in un pittore che amo molto dell'Ottocento, del secolo scorso, che si chiama Hans von Maré, e che in una lettera a Fiedler, grande critico e suo amico, dice: ci sono dei pittori che considerano la forma, l'immagine, come un dato di partenza. In realtà l'immagine è un punto di arrivo, e parla dell'immagine come di qualche cosa che viene da una gestazione.
Ed ora, maestro Savinio, io vorrei proporre ai nostri ascoltatori un passo da un suo libro, Paesaggio con figura, nel quale in uno dei capitoli lei approfondisce proprio questa tematica dell'ombra.
Eccomi ancora all'ombra, a cercare di chiarire che cosa l'ombra sia nel mio lavoro e perché da tempo questo lavoro, la pittura, le sia dedicato. Anzi, perché l'ombra sia la condizione stessa della pittura, o meglio, più che l'ombra, la commistione di ombra e luce espressa nella parola chiaroscuro. Chiaroscuro riguarda soprattutto il disegno e indica il modo di rendere il volume dei corpi, il loro esporsi alla luce e affondare nell'ombra, quindi un espediente mimetico che delle cose vuol riprodurre l'aspetto naturale e il modo come esse si offrono alla vista. Perché le cose sono implicate in una mescolanza di luce ed ombra, l'ombra in cui le loro cavità sprofondano e anche quella che esse proiettano l'una sull'altra, ombra portata, segno distintivo di ogni cosa terrestre, segno certo di noi stessi come creature terrestri, segno che nella Divina Commedia rivela il poeta come vivente, segno o appendice corporea che viene sottratto a qualcuno in un famoso racconto. Ciò che viene sottratto è ombra, ma anche anima, il doppio, il ka degli Egizi, che accompagna la nostra vita corporale ed è destinato a prolungarsi di là dove non saremo che ombre. Ho riconosciuto molto presto che la mia collocazione era fra le ombre, se una delle prime frasi che ricordo riferita al mio lavoro è del vecchio Carrà che mi dice: «Ricordati di fare le ombre musicali». Ci fosse o no qui un po' della retorica del vecchio maestro che vuole stilare sentenze a futura memoria, il fatto che io me ne ricordi ancora vuol dire che riuscii a cogliere il centro del mio far pittura e forse del far pittura in genere. Se mi volto indietro e getto uno sguardo sui miei primi anni, anni d'apprendistato, all'ombra di mio zio, il pittore, o di mio padre, o di quanti avevo eletto allora più o meno occasionali maestri, vedo che l'ombra già mi sta vicino come una fatale ospite e compagna. Da ragazzo frequentavo per qualche tempo lo studio di mio zio. Il motivo dichiarato era quello di assorbire almeno un po' della sapienza del vecchio pittore. Il motivo taciuto, quello di riavvicinare attraverso di me, messaggero ignaro, i due fratelli, mio padre e mio zio, che la vita aveva allontanato. Ero soggiogato dalla maestria di mio zio, attratto nel suo territorio strenuamente retrospettivo. Volevo anch'io allora una rinascita dell'arte, del mestiere. Un giorno, a qualcuno che mi interrogava, dissi che frequentavo lo studio di mio zio. Per imparare la tecnica, aggiunsi. Allora quello, un famoso scultore di cui più tardi divenni amico, mi disse: «Ma non c'è una tecnica, ce ne sono tante». Questa risposta fece deflagrare le mie ingenue certezze e mi mise sulla strada del dubbio, dell'interrogazione, dei tentativi sempre ripresi sulla quale ancora mi trovo.
Maestro Savinio, si è definito poco figlio in sostanza di questo secolo nella sua predilezione per le zone oscure come origine, no, del colore, della luce e delle rappresentazioni pittoriche. Pensa, devo chiederle due cose in relazione a questo. Pensa che invece la predilezione della pittura del Novecento per questi colori assoluti, per la luce assoluta, sia un effetto della presenza, della convivenza con l'elettricità nel nostro secolo?
Questo è possibile. Cioè, si sa tra l'altro che l'elettricità ha influenzato molti pittori tra 8 e 900, insomma. Ancora prima dei futuristi, che hanno fatto dei quadri sulla luce elettrica, penso a Boccione o a Carrà, ma penso anche a certi quadri di Seurat, cioè alcuni decenni prima. Sì, comunque credo che il Novecento, in questo penso anche per esempio ai miei stessi parenti, insomma, ha reagito a un gusto.
De Chirico,
sì, De Chirico, mio padre Savinio, ma tutta la loro generazione di artisti ha reagito a una certa vaghezza tardo ottocentesca tra impressionismo, simbolismo, tardo romanticismo, a una certa effusività e mancanza di contorno, diciamo. Quindi il Novecento privilegiava invece il contorno netto, il piano di colore puro, sì, la nitidezza. Tutto il Novecento, devo dire, insomma, perlomeno nei suoi campioni più.
Lei invece cena più volentieri a lume di candela, magari, mi sembra di
no,
capire.
No, questo no, perché sono in un certo senso, come tutti noi, sono anch'io un figlio del nostro secolo.
In qualche modo.
Però
sì.
Però penso che forse quella generazione novecentesca che ha reagito a tutto ciò, cioè al loro, alla loro, come si dice, ai loro precedenti tardo ottocenteschi, forse li ha liquidati troppo in fretta, troppo facilmente, e noi a questo punto abbiamo riscoperto invece degli atteggiamenti che sembravano, addirittura atteggiamenti che sembravano assolutamente superati, per esempio un certo dannunzianesimo, per esempio, oppure Wagner in musica, che era la bestia nera di molti contemporanei musicisti contemporanei nel Novecento.
Guardando appunto agli anni e ai secoli passati, maestro Savinio, potremmo concludere che le sorti degli artisti sono state contrassegnate sempre da un medesimo destino, e cioè quello in qualche modo del confinamento. Lei è d'accordo con questa asserzione? Anche nel caso, voglio dire, degli artisti di corte, non solo dei pittori, anche dei musicisti, pensa che ci sia stata un po' questa costante del confronto, spesso scontro, con il potere o i poteri?
Beh sì, credo che questo sia un dato costante del rapporto tra arte e potere. E a volte l'artista si è piegato, si è dovuto piegare al potere, altre volte ha scontato invece il proprio conflitto con il potere. La cosa strana e difficile da analizzare è la situazione attuale, cioè della modernità, il rapporto tra arte e potere nella modernità, che mi sembra in qualche modo forse diverso ed analizzabile con strumenti diversi. Non so bene, per esempio, non so, anche il fatto che certi atteggiamenti sperimentali, arrischiati, di avanguardia, siano diventati praticamente l'ufficialità in arte, anche questo fa pensare. E, d'altra parte, non si sa neanche bene nella nostra modernità dove sia il potere, dove siano le chiavi del potere o i luoghi del potere. Quindi anche il discorso sul potere, che pure è stato fatto anche in anni recenti, in decenni recenti, è un discorso molto sfuggente.
E forse questo contribuisce a rendere anche sfuggente e indefinibile la figura stessa, il ruolo stesso dell'artista. Ecco,
sicuramente
renderlo,
sì.
Mancandogli questo polo comunque
di confronto
nel
sì.
Bene e nel male. Senta, dei cinque sensi, qual è per lei il più sviluppato? Ovviamente, essendo pittore, la vista, ma escludendo la vista.
Dunque, della vista non devo parlare. Effettivamente la vista è considerata il più importante,
sì.
Se, non solo per un artista, per un pittore, ma per esempio per l'uomo in genere, con il senso più raffinato. Io credo che, più spirituale, diciamo così, ma credo che effettivamente la pratica artistica fa capire e fa sentire proprio fisicamente, quasi nel proprio corpo, che i sensi possono essere riassunti in una specie di senso complessivo, generale. E questo, certe estetiche, come per esempio non occidentali, per esempio l'estetica indiana, questo lo sa molto bene, perché gli indiani proprio parlano, a proposito dell'arte, dell'opera d'arte, anche di gusto. E invece per noi il gusto è qualcosa di confinato a una sfera che con l'arte non
quasi
ha niente a che
fare. Quasi di proibito, no?
Sì, che non ha niente a che fare con l'arte. Quindi credo che, per esempio, io stesso penso che a me capita, guardando un'opera, anche un'opera pittorica, di volerla toccare, per esempio, cioè di oltre alla vista, di coinvolgere anche il tatto, per esempio. E quindi vede che credo che siano importanti tutti i sensi, e forse una specie di super senso, cioè come una specie di senso complessivo.
Ritorno invece alla vista, all'immagine. Secondo lei il XX secolo in particolare, ma i due millenni ancora, hanno visto il potenziamento o il disfacimento dell'immagine?
Non so se questo però equivale a un'apertura degli occhi, dello sguardo. Anche perché penso che le immagini che la modernità, la moderna tecnologia propone, sono immagini in qualche modo molto rarefatte, spiritualizzate, e perdono la loro, diciamo, il loro peso fisico e carnale, insomma. Cosa che invece l'immagine deve mantenere per avere un'aderenza con la nostra vita, insomma.
Maestro, usando un'immagine presa a prestito, diciamo, dalla geometria, il futuro, visto che stiamo qui parlando anche di questo, cercando di parlare anche di questo, lo vede piuttosto alto o piuttosto profondo?
Dunque, questa è una domanda molto difficile. Il futuro, a parte che è difficile dire come uno vede il futuro, perché è molto complessa l'analisi.
Non le chiedo una previsione, sì, etica, no?
No, certamente no.
Cerco di fotografare un'immagine mentale,
sì,
che sicuramente no, ognuno di noi ha.
Sì, certo, rimarrei nel campo dell'immagine in cui eravamo prima. Cioè, a me sembra proprio che le immagini che vengono non solo proposte, ma anche che vengono prodotte dalla modernità, dalla nostra modernità più recente, cioè quella della computerizzata, insomma, sono immagini appunto sempre più spiritualizzate. In questo senso vedo anche che i bambini, compresi i miei figli, tendono per esempio a usare il computer anche per disegnare, eccetera. Quindi andare sempre più verso un'immagine sempre più simbolica. Perdono il contatto, diciamo, tendono a perdere, insomma, rischiano di perdere un contatto con un'adesione fisica al fare, anche al fare immagine, alla scrittura, al linguaggio in genere. Lei ha parlato di profondità. A me sembra che una dimensione che è per me fondamentale nell'immagine artistica, nell'immagine pittorica, è proprio quella della profondità. Ed è una dimensione che un certo Novecento ha inseguito, ha messo in primo piano. Per esempio penso a pittori come Carrà o come Derain, che teorizzavano proprio questa ricerca della profondità nella loro opera. La profondità invece mi sembra una dimensione che la nostra modernità tende a lasciarsi sfuggire.
Ha citato Wagner, c'è una pagina di Wagner che la commuove?
Ma a me Wagner piace, devo dire, anche se naturalmente non sempre, non in tutti i momenti, non tutto. Mi piace per esempio molto Parsifal, mi piace il Wagner più disteso, più lirico, più mistico, diciamo così, insomma. Quello meno eroico, ecco, insomma.
Che cosa vogliamo ascoltare di Parsifal?
Ma per esempio l'introduzione è molto molto bella, il preludio.
Thank you.
Nel modellare l'opera, l'artista esprime di fatto se stesso, a tal punto che la sua produzione costituisce un riflesso di ciò che egli è. È vero?
Penso che sia vero. Questo lo dicono anche, per esempio, gli analisti a proposito dei disegni, per esempio dei disegni infantili. Dicono che uno tende sempre addirittura a fare il proprio autoritratto, insomma, e che ogni segno è legato quasi corporealmente alla nostra persona. Ora non so se questo è vero, però spesso uno può in qualche modo riconoscere un artista nelle proprie opere, anche se queste opere sono tutt'altro, se sono opere storiche o mitologiche o paesaggi. In qualche modo c'è una cifra, come nella nostra scrittura, nella calligrafia, noi ci versiamo, ci si può riconoscere attraverso un segno della nostra scrittura.
L'analista che ha enunciato questo pensiero era Giovanni Paolo II e io la saluto lasciandola con la lettura del proseguo di questo pensiero, che è tratto dalla lettera che il Papa ha indirizzato agli artisti, e le offro questa lettera come un augurio per la sua attività.
E io la ringrazio e la saluto.
Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità.
Scusandomi per aver un po' violentato il Parsifal di Wagner, io ringrazio di nuovo il maestro Ruggero Savinio per aver partecipato a questa trasmissione. Lo ha ricordato lui stesso e allora lo ripeto anch'io. Ruggero Savinio, figlio di Alberto Savinio e nipote di Giorgio De Chirico. Ringrazio anche Rosario Tronnolone, Emilio Cappuccio e Silvio Frattolillo per la lettura dei brani ascoltati e Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica di questa puntata. A voi tutti, amici, do appuntamento a domani per una nuova puntata di L'ultima sera del millennio.